qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Battilano.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica.
Trasmettiamo un documento del 1995. Il fenomeno delle mutilazioni femminili, l'infibulazione. Oltre 100 milioni di donne sono vittime di una tradizione che le costringe a subire crudeli interventi che le faranno soffrire per tutta la vita, quando non le porteranno direttamente alla morte. Una barbarie che l'Occidente ancora tollera perché è considerata frutto di un'usanza religiosa. Di Ilona Rovise. Le vecchie dei villaggi pensano a tutto, le schegge di selce tagliente, i pezzi di vetro, le spine. Intorno a Piazza Vittorio, a Roma, così come nei quartieri islamici di Milano, si usano anche il rasoio e il filo di seta. Le bambine attendono tremando e piangendo, ma neanche immaginano il dolore che proveranno. In Africa, nella fascia subsahariana, dal Mali al Sudan al Corno d'Africa, in Egitto e nei paesi islamici dell'Asia fino alla Birmania, prima della pubertà, quasi tutte le donne subiscono il loro primo martirio. In Somalia, secondo il rapporto Osken, sono il 100% delle donne. A gambe divaricate, inutilmente confortate da madri e sorelle, dopo aver bevuto pozioni d'erbe ritenute antidolorifiche, subiscono in pochi lunghissimi secondi il taglio parziale o totale della clitoride, talvolta anche quello delle grandi labbra. Tra i somali e altri popoli, Galla, Afar, alla clitoridectomia si aggiunge la infibulazione, cioè la quasi totale cucitura per mezzo di acuminate spine vegetali delle piccole labbra, a eccezione di un forellino attraverso cui a malapena passa l'urina. Oggi, con l'emigrazione, questa scena raccapricciante può svolgersi normalmente anche in Italia, in Francia, in Inghilterra, nel cuore stesso dell'Europa del diritto. Qual è lo scopo di questa mutilazione genitale che sa di medioevo e di costumi barbarici? I moralisti depositari della tradizione islamica vogliono assicurarsi, da una parte, che la donna viva nella castità più assoluta fino al matrimonio, tanto che il marito sia costretto ad improvvisarsi macellaio, aprendosi la strada con un affilatissimo coltello la prima notte di nozze, e dall'altra che non provi troppo piacere nell'atto sessuale e non si abbandoni a presunte tendenze viziose e libidinose. Il presupposto, denuncia il sessuologo e psicologo Luigi De Marchi, è sempre quello sessuofobico, il terrore che la donna possa placare quella fame insaziabile di sesso che tanto preoccupa l'uomo tradizionale islamico. Insomma, dietro c'è una profonda insicurezza, un curioso senso di inferiorità sessuale del maschio represso dalla cultura maschilista. Nient'altro che la banale gelosia, allora, e la tanto strombazzata religione, ma che fa paura la potenziale disponibilità sessuale della donna, prosegue De Marchi. Il timore di perdere il dominio sessuale spinge l'uomo africano e islamico a pretendere ancora oggi una forma di mutilazione che è l'emblema della crudele natura misogina e maschilista di una vasta parte della cultura islamica. E il fenomeno è davvero così diffuso? Secondo il club inglese Forward, che tutela le donne africane, sono 100 milioni le donne sessualmente mutilate in vario modo, da un taglietto simbolico alla scissione totale, come precisa Claudia Di Giorgio, che si è occupata della materia per la televisione europea Euronews di Lione. Di recente in Gran Bretagna una richiesta di clitoridectomia è stata respinta dalle autorità sanitarie in base alla legge del 1985 contro le mutilazioni. Certo, la sorte delle bambine nere o islamiche immigrate è segnata. Per molti islamici fondamentalisti il tema è tabù. La crudele pratica è patrimonio culturale. Europa e America rispettino i costumi altrui. Già, ma come può l'Occidente liberale e laico permettere, addirittura sul proprio territorio, che siano compiuti atti in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica dell'uomo, cioè criminali?